Amiche, amici, passiamo alla seconda parte del Cantico di Vittoria. Siamo al capitolo 15 dell'Esodo. I versetti dell'intero cantico vanno dall'1 al 21. Noi andremo adesso dall'1 al 18. Perché camminiamo a ritroso? Prima abbiamo fatto il Cantico di Maria, adesso riprendiamo i primi 18 versetti per un motivo molto concreto. I primi 18 versetti sono la grande elaborazione del Cantico di Maria che, ricordate, è praticamente solo un ritornello. Nella sua brevità e nella sua austerità tutto contiene. Adesso ritroviamo via via, lungo i secoli, il risultato del canto che gli israeliti nelle più disparate situazioni della loro storia rifanno periodicamente al Signore, al ricordo della loro schiavitù in Egitto, della loro liberazione dopo lo scontro furente tra il faraone che si dice Dio, tanto è grande il suo potere, e il Dio di questi schiavi. Lo scontro è caratterizzato dalle 10 piaghe. Ricordano la prima celebrazione della Pasqua, quella notte in cui mangiano l'agnello arrostito al fuoco, in piedi, con i bastoni in mano e i fianchi cinti. È la Pasqua. Vengono sollecitati dal faraone ad uscire dalla terra di Israele, passano in quel modo tanto meraviglioso quanto drammatico il passaggio del Mar Rosso. Bene, tutte le volte che il popolo di Israele si ritrova a ricelebrare ogni anno, tecnicamente si dice a fare il memoriale, non a fare memoria, fare il memoriale, cioè riviviamo perché il Signore è fedele, perché il suo spirito rivive in chi ascolta la parola con fede. Tutte le volte che si ritrovano a fare il memoriale di questi fatti fondamentali, beh, ci aggiungono qualcosa di loro. Tant'è che il cantico di vittoria che abbiamo qui lo possiamo almeno dividere in tre parti. C'è una introduzione, che è quella dei primi tre versetti. C'è una disfatta del faraone raccontata più volte in diversi modi e c'è una rielaborazione finale dell'inno. Voi sapete che trovate ad ogni file audio, ad ogni mio intervento, e cerco di stare nel quarto d'ora che mi sono prefisso, trovate sempre prima il testo della parola di Dio di riferimento. Bene. Cantico di Vittoria. I primi tre versetti sono una grande introduzione. Ascoltiamoli. Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato il Signore. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. Vediamoli insieme questi tre versetti di introduzione. Intanto è tutto il popolo di Israele che canta questo canto al Signore, voglio cantare al Signore. In questa volontà espressa del popolo degli Israeliti c'è il richiamo a noi. E perché vogliamo cantare al Signore? Perché ha mirabilmente trionfato. Il senso del trionfo è una delle esperienze spirituali più necessarie. Dove, quando, come tu, Signore, hai trionfato? Da cosa devo partire? E tu, cara, e tu, caro, secondo te, da cosa dobbiamo partire per cantare al Signore? Qui ci dà la motivazione. Mi direte, ma è epica? Probabilmente è un racconto epico, non è successo così. Qui dice cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. E io credo che tutti noi facciamo esperienza dell'abilità della nostra memoria. Cioè, la nostra memoria parte da un nucleo effettivamente vissuto e poi lo rielabora, lo manipola. Io mi permetto di dire che l'esperienza di Dio è sempre fondata sui fatti che abbiamo vissuto, ma non è meno fondata sulla rielaborazione che alla luce della parola di quei fatti siamo chiamati a fare. Rielaborare i fatti vuol dire vederli con gli occhi di Dio, tant'è. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Addirittura, il versetto 3, l'ultimo di questa introduzione, il Signore è un guerriero. Signore è il suo nome. Sapete, è il mio Dio, il Dio di mio padre. Il Signore è un guerriero. Sì, Dio è un guerriero, ma non un guerrafondaio. È un guerriero contro il male, è un guerriero per il mio bene. È un guerriero che al limite combatte con me, dentro di me, le battaglie del bene contro il male. Il Signore è il mio Dio, perché prima è stato la mia salvezza ed è il Dio di mio padre. Qui siamo invitati a fare un recupero della nostra storia. Avremo tante altre occasioni, ma me lo dite, è un tempo migliore per leggere la parola di Dio al tempo del virus? Ditemelo un tempo migliore. Io credo che non ci sia. Adesso mi devo di nuovo interrompere perché mi hanno chiamato. Poi passeremo dal versetto 4 in poi. Vi chiedo scusa se vi faccio pazientare con me, ma non so fare diversamente. Riprendiamo dalle quattro strofe nelle quali viene raccontata la disfatta del faraone, e precisamente dal versetto 4 al versetto 12. I carri del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. E questa è la prima strofa, i versetti 4 e 5. Che cos'è che meraviglia? Chi dà lode a Dio e che con tutta la loro potenza sono sommersi dal Mar Rosso. Gli abissi ricoprirono i carri e l'esercito del faraone, anzi, li ha scagliati nel mare. È evidente che qui è l'entusiasmo della constatazione che li porta ad enfatizzare, si dice no, cioè ad esagerare il racconto. Allora vuol dire che la preghiera è piuttosto importante, e finisce il versetto 5. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono addirittura come pietra. Questa è la prima strofa. Lo ripeto, lungo i secoli il popolo di Israele ad ogni passaggio significativo della sua storia ci aggiunge qualcosa. Ecco la seconda strofa che va dal 6 all'8. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con sublime maestà abbatti i tuoi avversari. Scateni il tuo furore che li divora come paglia. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi nel profondo del mare. L'ultimo versetto è ancora parte della meraviglia precedente. Si accumularono le acque, si alzarono le onde, si rappresero gli abissi. È la prima parte del versetto oggi che ci mette in difficoltà. Al soffio della tua ira, dobbiamo stare attenti. Il Dio biblico recupera tutti i sentimenti umani, tutti, anche i peggiori. Una delle cose che ci meraviglia di più è quando Dio sembra essere geloso di se stesso, no? Vi ricordate alla Torre di Babele? Se non li fermo, arrivano a prendere il mio posto in cielo, sembra quasi dire il testo. E questo è un dono, mi direte, ma dov'è il dono? Il dono è che tutti i nostri sentimenti, se li sentiamo attribuiti a Dio, vuol dire che tutti, anche i peggiori, possono costituire via a Dio. Sono però i due versetti precedenti, il 6 e il 7, che si fermano in una contemplazione meditativa. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, ancora, Signore, annienta il nemico. Con sublime maestà abbatti i tuoi avversari. Scateni il tuo furore che li divora come paglia. Amiche e amici, non lasciamoci prendere dallo scandalo, ma come un Dio guerriero ha dei nemici, per ora accettiamo che ci difenda. Ci ritorneremo sui nemici, ve lo assicuro. Il Dio biblico è un Dio che vive con noi le nostre reazioni. Andiamo alla terza strofa. Va dal versetto 9 fino al versetto 10 compreso. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, lì conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Qui chi prega rimane attonito davanti alle forze di male, ai progetti di dominio, agli ordini di recupero e di conquista. Riportate il popolo di Israele schiavo in Egitto, ordina il faraone ai suoi soldati. E allora viene ripreso questo perché fa paura. C'è tanta paura, sapete, in questo canto. Sembra strano. Ma la lode a Dio perché ci ha salvato non fa sparire la paura. E però, guardate quanta poesia e nello stesso tempo ironia, eh? Al versetto 10. Soffiasti con il tuo alito, li ricoprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. E allora l'ultima strofa del racconto della disfatta del faraone, i versetti 11-12. Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi? Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Io so, qui finisce il testo del racconto in quattro strofe della disfatta del faraone. Io so che questo per noi è di profonda contraddizione, in alcuni casi addirittura di turbamento. Eppure permettete, prendiamolo per quello che dice. Tutti noi abbiamo avuto momenti di sdegno profondo, guai a noi se non sappiamo pregare sto canto perché la nostra cultura ce lo impedisce. C'è ancora l'ultima parte, dal 13 al 18. Del cantico, la rielaborazione dell'inno. Leggiamolo. Guidasti con il tuo amore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con la tua potenza alla tua santa dimora. Udirono i popoli, sono atterriti. L'angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. Allora si sono spaventati i capi di Edom, il panico prende i potenti di Moab, hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan. Piombino su di loro paura e terrore per la potenza del tuo braccio, restino muti come pietra. Finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia passato questo tuo popolo che ti sei acquistato. Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo per la tua dimora, Signore, hai preparato santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. In questi versetti notiamo che si parla già della Filistea e la Palestina. A me interessa che ognuno di noi li rilegga. Io so che il mio annuncio è povera cosa, non fosse altro perché è stato tanto interrotto, ma so che lo Spirito parlerà al cuore di ognuno di voi. Del resto, è una lettura personale e comunitaria. Il mio è solo un aiuto a che la parola possa parlare al vostro cuore.